Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Gli studiosi della scrittura chiamano questo testo, capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, che potrebbe essere l'ultimo secondo, perché termina dicendo: «Beh, vi abbiamo detto tutto, no? Avete ascoltato», dice, questi segni sono stati scritti, anche se ce ne stavano tanti altri, perché questi sono quelli che servono per la fede, non c'è bisogno di scrivere tante cose. E finiva qua il Vangelo di Giovanni. In realtà poi lo troveremo ancora al capitolo 21, ci piacerà ascoltarlo. Ma perché il termine del Vangelo di Giovanni, in qualche modo? Perché qua Gesù dice una cosa interessante. Dice, dopo aver detto pace a voi, dice, è detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. È la Pentecoste. È la Pentecoste secondo Giovanni. Non è quella che racconta Luca negli Atti degli Apostoli, ma è la Pentecoste di Giovanni, perché Gesù dà il suo spirito. Perché? Attenzione, perché questo ci aiuta a capire che cosa è successo quella domenica con Tommaso e gli altri e cosa succede a noi ogni domenica, ogni giorno, a noi che siamo battezzati e che abbiamo ricevuto lo Spirito del Signore. Beh, prima della sua morte Gesù, prima di fare la sua grande preghiera al Padre di intercessione per i discepoli e per il mondo, e fa una promessa, dice: io me ne vado, voi non potete venire, ma io vi manderò uno spirito, e quando lo spirito verrà convincerà il mondo quanto alla giustizia, al giudizio e al peccato, cioè consegnerà, attenzione, a te, consegnerà a te il criterio di discernimento per la storia, ti aprirà gli occhi, vedrai la storia come la vede Dio. Questo è il dono dello Spirito. Non pensare che il dono dello Spirito sia qualcosa che va e viene secondo le tue disposizioni. È una facoltà che ti è stata data nel battesimo. Bontà tua se lo usi, peggio per te se lo lasci da una parte. Peggio per te perché stai male tu. Dunque, questo dono dello Spirito ti abilita a fare un giudizio sulla storia, come lo farebbe Dio, come lo ha fatto Cristo. Ti permette questo spirito di entrare anche nell'abiezione, anche nella solitudine, anche nella sofferenza, non con qualche consolazione transitoria, con qualche pacca sulle spalle, ma come una presenza che fa vivere, attenzione, il Cristo in te. Così diresti con San Paolo, eh già, ho capito, non sono più io che vivo, non è più la mia carne, non è più il mio nome, non è più la mia storia, è Cristo che vive in me, ben inteso, non dentro di me, in qualche tasca della mia anima o del mio cuore, ma vive in me, cioè vive attraverso di me, come un giorno è vissuto nella carne, essendosi incarnato in mezzo a noi, avendo preso la sua dimora in mezzo a noi, così nel dono dello Spirito egli continua a vivere in noi, non in mezzo a noi, in noi. Sai cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è in te una promessa di vita eterna, o meglio, se lo vuoi capire, una promessa di presenza di Dio, una divinizzazione che tu forse non vedi. Chi la vede? Chi è capace di entrare all'interno, non nell'introspezione, ma chi è capace di passare dalla conoscenza delle cose che si vedono alla consapevolezza delle cose che si hanno. Altro è vedere qualcosa che ti piace, altro è averla, possederla. Altro è desiderare un obiettivo, altro è sapere di averlo già. E cari miei, se non avete capito cosa vuol dire, guardate i santi. Loro possedevano. San Paolo lo dice. Ora io ho lo Spirito di Cristo, cioè possiedo Cristo. Possedere, non abbiate paura, proprio nel senso forte. Ce l'ho, è mio. Se Cristo è mio, io non sono più mio, sono di Cristo. Dunque vivo in Lui e Lui vive in me. Anzi, dirà ancora San Paolo, la mia speranza è nascosta con Cristo in Dio. Capito questo, entriamo in questo episodio. Gesù ha detto: vi mando il mio Spirito, vi ricordate? Ve l'avevo detto che ve l'avrei dato. Ora qua in questo capitolo di Giovanni dice: ecco, adesso ve lo do, andate, per capire che questo Spirito ormai è con voi. Perdonate quelli che vi chiedono di essere perdonati e gli saranno rimessi i peccati. Se non ve lo chiedono, se non li potete perdonare, non resteranno non perdonati. Ma avete in mano un potere che è solo di Dio. Vi ricordate quando Gesù diceva: ti sono perdonati i peccati? Tutti i giudei si scandalizzavano perché solo Dio perdona i peccati. Se Gesù dice: quelli a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, sai che sta dicendo? Siete dei, siete come Dio, avete nelle mani un potere immenso. Capisci cos'è la fede, amico mio? Cos'è la Chiesa? Non è la religione. La fede è la presenza dello Spirito. E se è presente lo Spirito, è presente Cristo in noi. Bene, allora ce lo racconta questo episodio in maniera ancora più chiara, no? Perché dice che quando Gesù fa questo c'erano tutti tranne uno, Tommaso, povero Tommaso, ti è toccato di stare da una parte, di essere recuperato come quelli che stanno in panchina quando si gioca a pallone, no? Recuperato la domenica dopo. E dunque, quando arriva Tommaso dice: sì, ho capito, avete visto, ma io se non vedo e non tocco, non credo. E tutti ne abbiamo fatto il Vangelo dei razionalisti, povero Tommaso, non era un razionalista. Tommaso, che aveva chiesto al Signore: ma dove vai veramente, Signore, che noi non possiamo venire? Gliel'aveva detto quella sera dell'ultima cena. Tommaso esprime qua una difficoltà che è di loro, sua sicuramente, eppure la tua, che sempre desideri vedere qualcosa per credere. Dimmi un po', ma le cose che hai visto finora nella tua vita ti hanno aiutato sempre a credere? Quante volte ti sei sbagliato solo vedendo? Puoi dire di aver conosciuto qualcuno solo perché l'hai visto? Puoi dire che qualcuno ti conosce solo perché l'ha visto? Magari nel momento sbagliato. Puoi giudicare qualcuno perché hai visto solamente? No. La conoscenza che è fatta solo di vedere, lo sai, non serve molto. Vediamo tante cose, non sappiamo più quali sono vere. Viviamo un dramma, Non sappiamo chi ha ragione e chi no, lo diciamo noi, ma la storia ce lo dirà alla fine, quello di questi giorni, di questo tempo. Allora Gesù dice, vieni, vieni Tommaso, vieni, metti il dito. Non sappiamo se Tommaso abbia messo veramente il dito, anche se Caravaggio e gli altri l'hanno disegnato, ma perché quando lo vede subito dice, mio Signore, mio Dio, cioè che cosa fa Tommaso? Si ricorda che lo avrebbe rivisto nello spirito, che lui ha questo spirito e dunque lo può riconoscere. Te lo ricordi che Gesù dopo la resurrezione nessuno l'aveva riconosciuto? Tommaso sì, in questo momento lo riconosce perché si ricorda delle parole che Gesù gli aveva detto, perché si ricorda della vita che aveva passato con lui. Allora se vuoi vedere il Signore ricordati delle cose che Lui ha fatto nel corso della tua esistenza, come è entrato nella tua vita tutte le occasioni in cui tu avevi bisogno di sapere se eri amato o no da Dio, se eri perdonato o no in quella circostanza, se Dio veramente era tutto per te o se tu eri un po' qua e un po' là. E allora dice mio Signore e mio Dio, è meraviglioso. Hai visto quel brano di Apocalisse che abbiamo letto? A un certo punto parla di uno con una fascia d'oro, bellissimo, luminosissimo, l'hai capito? È lui, è Gesù. Non è Gesù dei quadri, quelli che ti piacciono tanto, dell'iconografia cristiana, quella più popolare. No, è uno così bello perché somiglia a te, perché quando lo incontri vi vedi specchiata la tua vita, perché vedi specchiata in lui tutta la tua storia, tutte le tue difficoltà, i tuoi dolori, sposati da lui, totalmente invasi da lui. Sai perché? Perché hai lo spirito di Cristo, e chi ha lo spirito di Cristo è sempre consapevole di incontrare l'uguale a sé. Amici, questa è la nostra sorte, è la nostra sorte. Questa è la promessa che Dio ci ha fatto nel battesimo. Non saremo dei mezzi credenti, un po' qui, un po' là, contentiamoci di mezzo metro quadro di paradiso. Siamo uomini, figli di Dio, destinati a specchiarci nella sua misericordia, destinati a specchiarci nel suo amore, per poterlo riconoscere e dire sì, è vero, tu sei nostro padre, non sei un altro da pregare e da lontano, tu stavi dentro di noi, tu ci hai invaso totalmente, ti sei preso tutto della nostra vita e ci è piaciuto che ti sei preso tutto, ti sei preso la nostra vita e ti sei preso anche la nostra morte. Approfitto oggi, concludendo questa omelia, per ricordare un uomo che si sedeva sempre da quella parte insieme a sua moglie e che questa settimana è morto, professore di ematologia in un ospedale importante di Roma, persona umilissima, di grande intelligenza, di grande tatto. Spero che ora veda colui in cui ha creduto, come l'ha visto Tommaso, e possa godere in cielo con tutti i suoi cari. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, la promessa che tu hai fatto ai tuoi figli fin dall'inizio dell'incarnazione del Verbo è che saremmo tornati a te, non da stranieri, ti avremmo contemplato faccia a faccia. Saremmo stati riconosciuti dal tuo amore, benedetti dalla tua misericordia, totalmente riconciliati. Ora guarda alle circostanze della nostra vita. Vieni in soccorso alle nostre debolezze. Dacci la possibilità di rimediare in ogni tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Hai fatto della tua sposa una promessa vivente. Tutti possono contemplare nella realtà sacramentale la grandezza dei doni che tu ci hai fatto. Dona alla tua Chiesa pastori secondo il tuo cuore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ci infiamma l'immagine di questo apostolo che ha riconosciuto il tuo figlio tra tutti, pur partendo da un dubbio profondo, è la nostra storia, è la nostra vicenda umana, è la nostra fragilità, ma tu facci entrare nella preghiera profonda, quella che sonda la nostra vita e ci fa scorgere la presenza del tuo Spirito, così che possiamo lodarti e riconoscerti come Tommaso. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, quando incontriamo il nostro prossimo, siamo anche noi in difficoltà, non riusciamo a intravedervi la presenza del tuo Spirito. Per questo abbiamo giudicato, abbiamo mormorato, abbiamo condannato. Fa che in questo tempo della nostra vita, sostenuti dal tuo Spirito, possiamo riconciliare questa generazione, aiutare gli uomini di questo tempo a tornare a credere nella tua misericordia e nella tua grandezza. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli. Tu li hai chiamati perché ascoltassero la tua parola, perché fossero raggiunti dalla speranza, sostenuti e consolati dalla carità, e possano uscire da questa assemblea con una fede autentica. Mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni, guariscili da ogni maleficio, guariscili anche nel corpo. Tu vedi quanto soffrono. Consola le persone che sono state lasciate da qualche caro. Custodisci tutti dal peccato e dalla morte. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.